Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo all'entrata del 5 del mese di Cheshvan, 5772, 1 novembre 2011. Leggiamo questo Shabbat la parasha di Lech Lecha, l'inizio della storia di Am Israel, la nascita del primo ebreo, Avraham Avinu, ma anche la nascita del primo rivoluzionario della storia, l'uomo che ha cambiato la faccia del mondo, che ha trasformato il paganesimo in monoteismo, l'uomo che ha avuto il coraggio di alzarsi e dire al mondo intero: voi state sbagliando, un j'accuse generale al mondo intero, senza minimo scrupolo, senza paura, senza seguire la massa come fanno tutti di solito. Tutti sono paganesimi, idolatri, pagani. Anche noi siamo pagani. Avraham Avinu ha detto no. Da lui è nato il popolo di Israele, il popolo che ha la missione e il dovere di divulgare il monoteismo nel mondo, ovvero continuare la grande opera iniziata dal capostipite di Am Israel, Avraham Avinu. Ebbene, questa parasha ci inizia a raccontare la sua storia, il suo primo rapporto con Hashem, e in altre parole inizia a raccontarci l'inizio della storia del popolo di Israele. L'anno scorso, un raduno al Vaticano, dove hanno analizzato diversi argomenti, problematiche, e uno dei punti trattati era: a chi appartiene Israele? Nella Bibbia è scritto che Israele appartiene agli ebrei, a Avraham Avinu e ai suoi discendenti, a Israele, come leggiamo infatti nella parasha di Lech Lecha. Per l'esattezza, lo troviamo questo concetto ripetuto ben 3 volte solo in questa parasha, e la prima volta che viene scritto nella Torah questo concetto all'inizio di Lech Lecha, nel capitolo 12, verso 7 della Genesi. E Dio si rivelò a Avram e gli disse: Lezarachah, la tua discendenza, eten, io darò etarza zot, questa terra che stai calpestando, la darò alla tua discendenza. Scritto chiaro. Avram Avinu, come riconoscenza di questo dono incredibile, costruisce un altare e dà un'offerta al Padre Eterno, grazie a Hashem. Per cui noi troviamo che la terra di Israele è stata donata al popolo di Israele. E questo è scritto nella Torah, nel libro più santo al mondo, nel libro più venduto al mondo, il libro più considerato al mondo. Quando devi giurare in un processo o devi fare un giuramento di verità, ti dicono: prendi la Bibbia in mano e giura. Vuol dire che quello che è scritto lì è assoluto, è indiscutibile. Quando c'è stato il concilio quest'anno, hanno detto: se Israele appartiene agli ebrei è un problema, perché ognuno vuole rivendicare la sua autorità sulla Terra Santa. Perché se l'Islam è la religione vera, allora loro devono essere proprietari della Terra Santa, perché chi è rappresentante di Dio in questo mondo, lui deve essere quello che dovrebbe occupare, dovrebbe essere il proprietario legittimo. L'Islam vuole dire che Israele appartiene a loro, il cristianesimo vuole dire che Israele appartiene a loro, ognuno vuole dire: noi siamo i veri, noi siamo i giusti, la terra santa appartiene a noi, perché noi siamo i veri santi. Ebbene, questo concilio hanno concluso all'unanimità che Israele appartiene al mondo cristiano, non agli ebrei. i cristiani sono i nuovi Israele, nuovo Israele, Nuovo Testamento, nuovo Israele, per cui l'autorità, la legittimità, la legittima proprietà di Israele adesso appartiene al mondo cristiano. Ah, c'è scritto nella Genesi che non è così. Allora hanno dovuto fare una rettifica e hanno detto: attenzione, la terra è santa. La terra di Israele appartiene al mondo cristiano e gli ebrei non hanno diritto. E non devono gli ebrei appillarsi sul fatto che è scritto nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, che tutti noi riconosciamo, perché anche i cristiani riconoscono la Torah, il Vecchio Testamento. Però il Nuovo Testamento ha sostituito il Vecchio Testamento. E siccome loro sono i nuovi, nuovo Israele, il Nuovo Testamento, allora loro hanno il diritto e la proprietà sulla terra di Israele e gli ebrei non devono pretendere niente perché ormai è superato. Quello che è scritto nella Bibbia ormai è vecchio testamento, vecchio ormai. Ecco perché lo chiamano Vecchio Testamento. Per alludere al fatto che è una cosa superata. Dove è scritto che nel Nuovo Testamento Israele non appartiene più agli ebrei? Che appartiene solo al Nuovo Israele, non al Vecchio Israele? Questo non lo so. Non è scritto. Solo che è facile dire quello è vecchio, per cui il nuovo sostituisce il vecchio. Nell'uomo c'è scritto che nel Vangelo ci sarà scritto che al massimo che un nuovo Israele, ma non che la terra santa ha cambiato proprietà. E poi se il Vecchio Testamento è superato, perché continuiamo nel mondo intero a giurare sul Vecchio Testamento anche? Perché è rimasto lì il Vecchio Testamento? Perché si continua a studiare il Vecchio Testamento? Se il Vecchio Testamento non ha più valore, è sbagliato, come vogliono dire, perché ormai dicono è superato, è vecchio, è sbagliato quello lì, perché se fosse giusto, Israele apparterebbe agli ebrei. Allora dovrebbero toglierlo quello lì dalla Bibbia, dovrebbero eliminarlo. Non dovrebbero neanche considerarlo come Bibbia. Quando fa comodo, il Vecchio Testamento è ancora Bibbia. Quando non fa comodo, ormai quello è superato. C'è il nuovo che ha sostituito il vecchio. Non è più un concetto assoluto divino. È un concetto basato sulla comodità. Quando mi fa comodo c'è il Vecchio Testamento che lo lascio dentro, nella Bibbia, rimane dentro perché dà valore. Senza quello la Bibbia, il Nuovo Testamento è debole. Quando non mi fa comodo è il Vecchio Testamento, è superato. Ebbene, quando Hashem promette ad Avraham Avinu la terra di Israele, nella parasha solo di questa settimana abbiamo detto che viene ripetuto questo impegno dal Padre Eterno verso Avramo e i suoi discendenti. E oggi analizzeremo un concetto profondo, fondamentale dell'identità del popolo ebraico, della religione ebraica. Un concetto di vita importantissimo. Un concetto psicologico di come affrontare i problemi della vita. Il titolo di questa lezione è Perché dobbiamo lavorare? Perché dobbiamo faticare per lavorare la terra? Per guadagnarci la pagnotta? Perché dobbiamo faticare fare le mitzvot, per studiare la Torah. Hashem poteva farci guadagnare facilmente i soldi, Hashem poteva farci fare le mitzvot in maniera più facile. No, tutto difficile, complicato. Perché? Hashem ha creato tutto. Hashem ha creato il mondo e ha creato il bene. Hashem ha fatto tutto questo per fare il bene agli uomini, per darci a noi questo bene. E allora, perché Hashem non ha fatto in modo che tutte le nostre necessità ci vengano date da Lui direttamente, senza che noi dobbiamo faticare? Per cui, perché bisogna lavorare? In un Midrash legato ad Avraham Avinu e la terra di Israele troveremo la spiegazione di questo. Quando Avraham Avinu entra nella terra di Israele e lui vede le persone che stanno arando, le persone che stanno seminando, le persone che stanno mietendo, Avraham Avinu è così contento, dice: mamma, come sono contento, spero questa sarà la mia terra. Hashem dice: questa sarà la tua terra. Questo Midrash, che Avraham Avinu desidera tanto ricevere la terra di Israele solo perché vede le persone che stanno lavorando la terra, Hashem dice: va bene, allora te la darò a te, grazie a questo fatto. O Midrash profondo e ricco di insegnamento di vita, ma allo stesso tempo non molto chiaro. Quando Avraham Avinu, il Midrash Breshit Rabbah, per l'esattezza, 39.8, dice così: Amma Rabbi Levi, ha detto il grande maestro Tanaita Rabbi Levi. Quando Avraham Avinu ha iniziato a camminare dalla Mesopotamia, dove lui viveva prima, Aram Naharaim, Aram Nahor, dove si trovava, ha iniziato a camminare e andare verso la terra di Israele, verso la terra promessa, che Hashem gli ha detto di andare, ha visto che stavano mangiando, bevendo, scherzando, bella vita, ha detto a Avraham Avinu: speriamo che questa non sarà la mia terra, non fa per me. Quando è arrivato all'entrata della terra di Israele, a nord, da dove lui è entrato, è arrivato a Zur, a nord della terra promessa, ha visto che le persone si occupavano di erare, di mietere, di lavorare la terra, ha detto a Avraham Avinu: speriamo, Halevai, speriamo, questa sarà la mia terra. Gli ha detto Hashem il verso che abbiamo citato prima nella Torah, capitolo 12, verso 7, alla tua discendenza darò questa terra. Quando lui dice questo, Hashem dice: alla tua discendenza darò questa terra. Per cui, Avraham Avinu desidera tanto la terra di Israele, quando lui vede che le persone stanno lavorando la terra. Cosa c'è di tanto speciale, di tanto ambito, quando lui vede che loro lavorano? Ah, che bello, vorrei avere questo. Spero questa sarà la mia terra. È molto strano questo Midrash. Bisogna capire cosa racchiude, cos'è il messaggio celato, perché è così importante il fatto che loro lavoravano la terra. E cosa ci insegna questo a noi nella vita quotidiana? Molti di noi si devono alzare lunedì mattina e devono iniziare una nuova settimana lavorativa. Chi deve viaggiare, poi chi fa la gente deve tutto il tempo prendere la macchina e iniziare una settimana faticosa, con la schiena che ti fa male sulle autostrade, a furia di guidare. Ma chi ce lo fa? Uno potrebbe chiedersi. Viene la risposta, il Midrash di Avraham Avinu. Quando Avraham vede che stanno lavorando, dice: ah, finalmente, questa è la mia terra. Quando Hashem ha creato il mondo, c'è scritto: 6 giorni ha lavorato, ha creato il mondo, il cielo e la terra, settimo giorno ha riposato. Per cui anche noi dobbiamo riposarci spiritualmente, settimo giorno, Shabbat, il giorno che bisogna elevarsi. Dice il Midrash, quando la Torah ci dice: poiché Hashem ha lavorato per 6 giorni, secondo alcune opinioni, lavorare durante i 6 giorni non è solamente un concetto opzionale. Se vogliamo lavoriamo, poiché possiamo lavorare. No, 6 giorni è una mitzvah lavorare. Alzarsi il lunedì mattina, o meglio ancora la domenica mattina, poiché noi dobbiamo lavorare per 6 giorni, non per 5 giorni. E iniziare a lavorare non è solamente un modo come andare a procurarsi la pagnotta. È una mitzvah della Torah, lavorare 6 giorni. Per cui, sicuramente lavorare è una cosa importantissima, fa parte del piano di Hashem. Bisogna capire perché è così importante lavorare. Cosa sarebbe successo se noi non lavoravamo? Se noi ricevevamo tutto quanto direttamente da Hashem, Hashem ci mandava il mangiare pronto come la manna. Per 40 anni hanno vissuto gli ebrei con la manna che ricadeva davanti alla loro tenda. Potremmo vivere ancora avanti così. Perché all'improvviso, quando gli ebrei sono entrati in Israele, Dio ha cambiato lo status quo e da manna che cade dal cielo bisogna iniziare a faticare, a lavorare. Perché tutta questa fatica? Fino adesso pensavamo, la fatica fa parte. Hashem ha punito Adamo quando lui ha mangiato dall'albero: tu dovrai faticare per guadagnarti la pagnotta. Beseata pecha, col sudore della tua fronte dovrai mangiare il pane. Allora uno potrebbe pensare: ok, è la punizione di Adamo, la colpa di Adamo. Però questo non è sufficiente spiegare così, perché dal Midrash che abbiamo citato prima sembrerebbe capire che il fatto che loro lavoravano la terra non era solamente una punizione, non era solamente una cosa forzata perché non avevano scelta. Bensì era un pregio, un grande merito, siccome loro lavoravano, ha detto Avram Avinu: spero questa sarà la mia terra. Una terra dove la gente lavora, una terra dove la gente è responsabile, sa che deve lavorare per guadagnare. Perché è così importante questo concetto? Noi siamo stati creati per elevare questo mondo, per fare le mitzvot, per portare il monoteismo nel mondo. Poi lavorare uno deve farlo perché deve sopravvivere. Ma qui sembra che lavorare non è più solamente una cosa in più, ma proprio sembra uno scopo della creazione. Perché questo? Cari amici, un aneddoto si racconta: uno dei tanti mendicanti a Borough Park, quando passi nella zona ebraica, religiosa, ultraortodossa di Brooklyn, Borough Park, sulla via principale, tredicesima, 13th Avenue, piena di negozi, tutti la conoscono, Borpa, c'è un mendicante che sta chiedendo a tutti i passanti un aiuto. Tzedoko, tzedoko, tzedoko! Passa una persona distinta, elegante, e questo gli si avvicina convinto di mungerlo come si deve. Si avvicina a lui, si dice: tzedoko! Questo dice: non ho soldi. Dice: veramente non hai niente? Zero. Questo spiace. Gli dice il mendicante: allora sarebbe l'ora che tu andassi a trovarti un lavoro. Questo è il paradosso la faccia tosta, andare a chiedere a un altro di lavorare prima di chiedere a noi stessi. Qualcuno deve pur lavorare nel mondo. Il mondo è stato creato per lavorare. Allora, se quello lavora, allora questo può permettere l'uso di non lavorare, può illudersi. In realtà tutti dobbiamo lavorare. Andare a chiedere aiuto è l'ultima cosa che uno deve fare nella vita. Perché l'uomo è stato creato per lavorare. E qui vediamo nel libro di Iov, Giobbe. Capitolo 5, verso 7. Poiché l'uomo è stato creato per lavorare, che Adam la amol yulad, nasce per lavorare. Quando Hashem crea Adam Arishon, è scritto nella Genesi, capitolo 2, verso 15, Hashem prese Adam, l'uomo, lo mise nel Gan Eden, per lavorarla e per custodirla. Già dall'inizio, Hashem dice ad Adam Arishon, tu devi lavorare, sei stato creato per lavorare. La stessa cosa vale quando gli ebrei escono dall'Egitto. Finalmente, dopo 210 anni di dura schiavitù e afflizioni, escono il 15 di Nisan della schiavitù egizia, finalmente uno direbbe libertà, freedom. Cosa succede? Non passano 50 giorni che il popolo di Israele si trova sulla montagna di Arsinai, ma con la montagna sopra la testa, perché Dio prese la montagna. Mise sopra la loro testa e gli disse: o accettate la Torah o lì sarà la vostra tomba. Come dice il Midrash, betachtita, sotto la montagna, tachti vuol dire sui piedi, ma anche sotto, perché in realtà Hashem gli mise la montagna sopra, gli obbligò a ricevere la Torah. Come dice Moshe Rabbeinu al popolo. E Hashem dice a Moshe Rabbeinu di dire al popolo, di al popolo che io ti ho mandato. Esodo 3, 12. E quando loro usciranno dall'Egitto, voi servirete Tavdun, sarete i miei servi. Mi servirete su questa montagna, sulla montagna di Sinai. Era già chiaro fin dall'inizio dell'uscita dell'Egitto che lo scopo dell'uscita non era solamente una libertà così, senza nessun impegno. Era per servire Hashem, per essere schiavi di Hashem. Ma allora che libertà è questa? Siamo usciti da una schiavitù per essere ancora più schiavi di prima. Come si spiega questo fatto? Per capire tutto questo, il fatto che l'uomo deve sempre lavorare, l'ebreo esce dall'Egitto per lavorare e servire Hashem, Adam Arishon deve servire Hashem, Iov dice l'uomo nasce per lavorare, un altro Midrash analogo dice negli insegnamenti, i racconti, come le massime dei padri, c'è un altro massimo dei padri che si chiama Avod Rabbi Natan, è un altro trattato sempre, proverbi, insegnamenti etici, dice Avod Rabbi Natan, capitolo 11, Mishnah 1, perfino a Kadosh Baruch Hu, il Padre Eterno, il Santo Benedetto, non ha voluto rivelarsi dentro Israele, dentro il santuario, che hanno costruito Israele, fino a che gli ebrei non hanno faticato, non hanno lavorato per costruirlo. Quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, Hashem gli ha detto che lui si rivelerà dentro di loro. Però Hashem dice a Bene Israel: Ve'asuni Migdash, farete un santuario e solo dopo mi rivelerò dentro di esso e dentro di voi, perché Betocham è il plurale, perché Hashem si rivela all'interno del popolo di Israele. Vuole dire che la rivelazione all'interno del popolo, dice il Midrash, dipende dallo sforzo, dalla fatica e dal lavoro che noi facciamo. Se noi non avessimo lavorato e faticato per costruire il Mishkan, Hashem non si sarebbe rivelato dentro il Mishkan. Per cui dice Avod Rabbi Natan, Hashem non si è rivelato all'interno del popolo finché loro non si sono sforzati, non si sono sacrificati, non hanno lavorato. Il lavoro è la base, non solo del successo nella vita a livello materiale, ma anche di essere recipiente della rivelazione di Hashem nel mondo. Hashem non si rivela dentro il popolo di Israele, dentro il santuario, finché loro non lavorano. Continua a Avod Rabbi Natan e dice una cosa incredibile. Se uno vive di rendita, ha un sacco di soldi, ha proprietà, ha di tutto e di più, cosa deve fare? Perché deve lavorare se lui ha già tutto? Dice Avod Rabbi Natan, anche uno così, che non ha bisogno di lavorare, se lui ha un campo che è rovinato, un cortile, un terreno che non è utilizzabile, che vada e lo renda utilizzabile, che vada ad arare il suo campo. Se non hai da fare niente, trovati qualcosa da fare. Sei in pensione? Vai a fare volontariato. Già il concetto di pensione è già un errore. Adesso si parla molto di ritardare la pensione. C'è una continua discussione tra Bossi e Berlusconi. Un giorno sì, un giorno no. Bossi dice: no, noi non molleremo mai sulle pensioni, forse ritardiamo un po'. Ebbene, secondo la concezione ebraica, non dovrebbero neanche esistere le pensioni. Cosa vuol dire andare in pensione? Adam la maliulad, abbiamo detto Yov, Giobbe c'è scritto che l'uomo è stato creato per lavorare. Adamo è stato messo nel Gerene per lavorare, Leov daum shomra, lavod, faticare. Siamo usciti dall'Egitto per lavorare a Hashem, per servire a Hashem. In Israele, nei kibbutzim, ho visto con i miei occhi novantenni, 95enni che lavoravano. Non c'è pensione. Lavoravano poco, secondo i loro ritmi. Alcuni avevano un aiutante che li seguiva un po' anche, ma lavoravano. Per quale ragione Hashem ha creato il mondo? Che bisogna faticare, che bisogna lavorare, che per guadagnarsi la pagnotta, il mangiare, bisogna faticare, sudare con la fronte. Perché Hashem non ha dato direttamente le nostre necessità? Questa è la prima domanda basilare. Il Talmud risponde in maniera molto chiara. Namad Kisufa. Nel Talmud Yerushalmi troviamo questa espressione pane gratuito. Quando uno riceve il pane senza faticare, è un pane che non è buono, non è apprezzato. Namad Kisufa vuol dire pane della vergogna. Hashem non ha voluto che noi mangiassimo il pane della vergogna. Un pane gratuito. Allora Hashem ha fatto in modo che il nostro pane arriva grazie al nostro sforzo. Ma non perché Hashem vuole farci lavorare, forse vuole farci faticare, ma per darci la soddisfazione, per darci l'orgoglio, il minimo orgoglio che noi abbiamo guadagnato il pane con la nostra fatica, che non sia un pane della vergogna. Si racconta a proposito di questo, un proprietario terreno che stava camminando nei suoi campi e e vedergli uno dei suoi lavoratori, un contadino, che sta tagliando la legna in maniera proprio spettacolare, con l'ascia, con la forza, con un impegno. Questo proprietario, colpito dal lavoro così forte, così deciso di questo contadino, si avvicina a lui e dice: "Bravo, non ho mai visto un tagliatore di legna come te. Grazie", gli risponde. "Avrei piacere", gli dice il proprietario, "che tu venissi nel mio palazzo, nel mio castello, a lavorare. Ti pagherò 7 volte di più. Ma con grande piacere." Il contadino in 448 prende i suoi strumenti principali di lavoro, si aggrega al suo padrone e va nel suo castello meraviglioso. Gli dice il padrone: "Ecco, fai esattamente quello che facevi prima, taglia la legna." "Ma dov'è la legna qui? Non vedo legna nel castello." Dice: "No, non preoccuparti, fai finta che c'è la legna." E questo dalla mattina alla sera, alla fine della giornata, il padrone gli dà la paga che probabilmente avrebbe guadagnato in una settimana, come minimo. Secondo giorno, sta per pagarlo, gli dice: "Ti ringrazio molto, ma io mi licenzio." "Perché? Ho così tanto piacere vederti qui." Dice: "Puoi pagarmi anche 100 volte di più. Lì, prima nella foresta, tagliavo la legna, facevo qualcosa. Qui mi stai pagando tanto, ma non sto combinando niente, non riesco a vivere così. Se rimango qui ancora una settimana, mi portate in manicomio." L'uomo ha bisogno di faticare e guadagnare col suo sforzo. Per sentirsi soddisfatto, per avere un'autostima di se stesso, che lui non è dipendente da qualcun altro. Ha bisogno di creare qualcosa, perché se lui sta a fare così tutto il giorno, tagliare l'aria, alla fine impazzisce. È vero, Dio poteva farci, crearci in maniera che noi non avevamo bisogno costantemente di lui o costantemente di necessità, di cibo o di altro. Però Hashem ci ha creato in maniera tale che noi ci guadagniamo il nostro mangiare, il nostro vivere, per avere la soddisfazione di essere autonomi minimamente, di aver fatto qualcosa, non di essere lì a tagliare il vento. Questa è la spiegazione talmudica basilare, ma adesso dobbiamo salire di livello, entrare in profondità, cari amici. A questo punto noi dobbiamo capire perché Hashem ha fatto il mondo in questa maniera, che l'uomo non è soddisfatto se lui non ha guadagnato con le sue forze, con le sue mani. Siccome Hashem ha fatto tutto, ha creato tutto, può fare come vuole lui, poteva creare un mondo dove l'uomo era contento anche se lui non guadagnava con la sua fatica. Se Hashem ha creato un mondo in questa maniera, fatto così, sicuramente c'è un valore, c'è un vantaggio, c'è una ragione. Perché? E qua noi vogliamo capire adesso insieme cos'è questa ragione. Se entriamo nella mistica, nella Hasidut, viene spiegato che Hashem ha voluto creare un uomo ben diverso dalle altre creature. L'uomo è stato creato con l'immagine di Dio. L'uomo è stato creato in maniera tale che lui possa diventare socio nella creazione di Hashem. Hashem ha creato il mondo e ci ha detto a noi di completarlo, di rettificarlo. Così noi diventiamo soci nella creazione del mondo. Come fa l'uomo a diventare socio con Hashem? Come fa l'uomo a diventare unito ad Hashem? A diventare parte di Hashem? Ad essere divino? Ad essere un'estensione della verità di Hashem? Come fa l'uomo a diventarlo? Per diventare l'uomo importante, parte di Hashem, lui deve essere come Hashem. Se l'uomo fosse stato solamente come tutti gli altri animali, come tutte le altre creature, solo uno che riceve, un ricevente e basta, allora sarebbe stato come tutto il resto del mondo, solamente un'altra creatura. Un'altra creatura che riceve, che si mantiene da Dio. Ma Dio ha voluto dare il merito all'uomo di essere parte nella creazione, di essere socio nella creazione, di unirsi ad Hashem nella creazione. Come fa l'uomo a diventare così? Quando lui guadagna grazie al suo sforzo. Non solo subisce, come tutte le altre creature, l'uomo diventa una parte del creatore, rimane una parte del creatore, perché l'anima, come abbiamo detto nella lezione precedente anche, è una parte del creatore. Abbiamo spiegato ampiamente il concetto di soffiare nella lezione di Bereshit 5772. Per cui l'uomo, per diventare parte di Hashem, lui deve essere come Hashem, assomigliare a Hashem, emulare Hashem. Hashem crea, l'uomo deve anche lui creare. L'uomo si mantiene grazie alla sua creazione, al suo lavoro. In questo caso non è più solamente uno strumento, un recipiente passivo che riceve e basta. Lui è partecipe. Facendo questo, l'uomo assomiglia a Dio ed è un protagonista attivo in questo film, che è il mondo, la storia del mondo. Tutte le creature e gli animali ricevono e basta. L'uomo, per guadagnare, fa, crea. Ricevere in automatico vuol dire essere l'opposto di Hashem. Ricevere invece, grazie al proprio sforzo, creando qualcosa, vuol dire diventare soci ad Hashem, attaccarsi ad Hashem, assomigliare ad Hashem. Hashem ha voluto che l'uomo abbia il merito di assomigliare a lui. Ha detto all'uomo: guarda, tu sei una creatura. Da una parte, il tuo corpo è una creatura, la tua anima è una parte del creatore. Adesso ti metto nel mondo dove ci sono tante creature, ma a te ti do la possibilità di diventare come il creatore, che guadagna, che fa grazie al suo sforzo. Questo è l'uomo. Se noi riflettiamo, questo è il più grande dono che Hashem ci abbia dato. Il fatto di alzarsi lunedì mattina con molta tristezza e mettere le mani sul volante, iniziare una nuova settimana faticosa, impegnativa, questo ci rende simili al Padre Eterno, che noi creiamo il nostro guadagno. Noi non subiamo solamente il guadagno, lo creiamo con fatica. Se fosse stato facile, allora non sarebbe stato più un merito nostro, non avremmo nessuna funzione in questo guadagno. Hashem ce lo rende assai difficile in modo che noi abbiamo un merito, diventiamo come lui, diventiamo soci nella creazione. Questo ci spiega un'altra cosa molto importante. Ci troviamo in un mondo dove la nostra missione principale è fare le mitzvot, fare del bene, aiutare il prossimo, visitare un malato, fare le condoglianze a uno in lutto. E poi vediamo che fare le mitzvot è molto difficile. Ogni volta che uno vuole fare una mitzvah, ci sono 100 ragioni per non fare la mitzvah. Ci sono sempre ostacoli, ci sono sempre sfide da superare. Abbiamo dentro di noi un'inclinazione che gli Yetzer hara che fa di tutto e di più per ostacolarci. Studiare la Torah, com'è difficile. Quante tentazioni ci sono nel mondo? Una volta c'era solo la televisione, adesso c'è on demand la tentazione, internet. Qualsiasi momento, dove vuoi. Non hai bisogno di essere a casa, televisore, di essere limitato a casa. Come dice la Torah, Beshivtecha bevetecha uvlechtecha baderech. Sia quando sei seduto a casa tua, sia quando vai in viaggio, ce li sarà sempre, con internet, con... E qui ci si chiede la domanda, per quale ragione Hashem ci ha messo in un mondo dove è così difficile fare le mitzvot? Così impegnativo studiare la Torah. Se Hashem vuole che noi facciamo questo, poteva farcela fare, rendercela un po' più facile. Addirittura il Yetzer hara, lui intelligente, viene e dice: un attimo, se lo scopo della creazione del mondo è l'osservanza delle mitzvot e studiare la Torah, ebbene Dio avrebbe potuto farlo un po' più facile, un po' più accessibile. Se è così difficile, così impegnativo, vuol dire che non è questo lo scopo, perché Dio crea un mondo per un certo scopo. Ma se questo scopo è così difficile da raggiungere, c'è qualcosa che non va. O non è Dio che ha creato il mondo, perché se lui l'ha creato per un certo scopo, allora il mondo dovrebbe essere compatibile con questo scopo. Quando tu crei una palestra, la metti, la fai funzionare in maniera che sia utilizzabile al meglio. Hashem crea un mondo per fare le mitzvot e ce lo rende molto difficile questo osservare le mitzvot. Allora, o non è Hashem che ha creato il mondo, o non è questo lo scopo della creazione del mondo. Uno potrebbe chiedersi, gli Yetzer hara viene e ti disturba. Perché è così difficile allora se Hashem ha voluto lui creare il mondo? La risposta è semplicissima. Hashem ha creato il mondo e Hashem l'ha creato per questa ragione, per fare le mitzvot. Ah, ti chiedi la domanda, se questo è lo scopo della creazione, perché è così difficile? La risposta è molto semplice. Perché se fosse stato facile osservare le mitzvot, noi non saremmo diventati soci nella creazione del mondo. Dio ha creato un mondo e ci ha chiesto di completare questa creazione, di rettificare. Ma se fosse stata una passeggiata di salute rettificare il mondo, completare questa creazione, allora ognuno avrebbe detto, allora non avremmo avuto il merito di completarla. Come dicevamo prima, non saremmo diventati soci, perché socio lo diventi quando tu fai una cosa difficile, una cosa che non è automatica, una cosa che è molto impegnativa. Allora sei socio, hai fatto qualcosa. Questo è lo scopo della creazione? Renderci partecipi, soci a lui. Unite a lui, divini. Hashem ci ha creato limitati, uomini, e ci ha dato la possibilità di diventare da creature parte del creatore, costruendo qualcosa che non è facile, che non è automatico. Per questo le mitzvot non sono facili, se no noi non avremmo un valore, non avremmo un grande merito. A questo punto capiamo che Dio è che crea il mondo, ma è anche Hashem, è Dio che vuole che noi facciamo le mitzvot, questo è lo scopo della creazione, ma Hashem ce le rende difficili perché questo è il suo piano, ma non perché vuole farci soffrire, ma perché vuole darci il merito di essere soci con Lui. Per questo adesso capiamo come mai dice il Midrash che Dio non ha voluto rivelarsi finché gli ebrei non hanno lavorato e costruito il santuario. Abbiamo chiesto la domanda: perché è così importante che Israele lavorasse, faticasse? La risposta la troviamo nel Midrash chiara. Se voi volete che io mi rivelo dentro di voi, voi dovete diventare uguali a me, compatibili con me. Com'è che voi diventate assomigliate a me? Quando voi create qualcosa. Se voi volete che io mi rivelo nel santuario, dovete costruire, dovete lavorare, dovete faticare. Non un lavoro facile, un lavoro difficile. Crei qualcosa di nuovo quando qualcosa è difficile. Se è facile non è una cosa così nuova. Quando voi diventate come me, create, faticate per creare il santuario, allora io posso rivelarmi dentro di voi, diventiamo soci, diventiamo compatibili, diventiamo simili. Hashem dà all'uomo la possibilità di diventare unito ad Hashem, simile ad Hashem. Ecco perché il mondo è difficile, ecco perché è faticoso lavorare, ecco perché è faticoso osservare le mitzvot, ecco perché è faticoso studiare la Torah. È tutto per il nostro bene, per darci la possibilità di creare qualcosa di nuovo, come si dice in spagnolo. E così noi non siamo più solo spettatori della rivelazione di Hashem. Noi siamo partecipi, noi siamo realizzatori della rivelazione di Hashem. E solo quando noi realizziamo, noi possiamo meritare questa rivelazione, cosa che le altre creature non possono meritare perché loro non sono compatibili, non sono simili ad Hashem, non sono parte del divino, sono creature che non hanno niente a che fare col creatore. Ma quando noi creiamo un presupposto, una cosa nuova, con tanta fatica, un santuario, diventiamo simili, allora Hashem si rivela in noi. Noi non siamo più a guardare solamente come Hashem si rivela, noi causiamo questa rivelazione perché ci rendiamo simili a Lui. Hashem si rivela quando noi diventiamo soci a Lui, come ogni cosa si rivela nel suo simile. Tutta la fatica praticamente non è altro che un bene che Hashem ci ha dato per darci la possibilità di creare qualcosa di nuovo, per metterci in grado di diventare simili a Lui, di diventare divini, parte del divino. Dice il Talmud Baba Metzia, famoso Talmud, uno che lascia della frutta da un amico, Trattato di Baba Metzia, pagina 38a. Uno lascia a Mafkid etzel Haverò, la prima Mishnah, uno che dà in custodia della frutta a un amico e gli dice: io torno tra qualche giorno a prenderla. Passa un giorno, qualche giorno, una settimana, questo non arriva. La frutta inizia a marcire, lui non sa cosa fare. Pensa forse la vendo e poi con i soldi ne ricompro dell'altra, perché sennò dopo andrà a marcire tutta. Dice il Talmud, dice no. Amar Rav Kana, dice Rav Kana, no, non devi vendere niente. Anche se lui ha lasciato 100 kg, alla fine rimarrà un chilo solo, perché il resto è andato male. L'uomo preferisce avere un chilo di frutta che ha lavorato lui con la sua forza, con la sua fatica, piuttosto che 100 kg. Ma non suoi, quelli che lui ha creato, quello che lui ha guadagnato. Per cui la frutta non la vendi, non la tocchi, in modo che rimanga quella originale che lui ha lavorato, che lui ha raccolto. Come dice il Talmud, Rotzea Adam Bekav Shelo, un uomo preferisce un cavo, una piccola misura, ma sua, che lui ha fatto, che lui ha creato, piuttosto che tanto di più, ma che hanno lavorato gli altri. Questo è il segreto della vita. Quando noi fatichiamo per guadagnare, noi non solo abbiamo una grande soddisfazione che noi abbiamo guadagnato, ma siamo soci di Hashem, diventiamo parte del creatore. Dallo status di creature diventiamo creatori. Questo è il dono che Hashem ci ha dato, il più grande dono che potevamo ricevere. Tutto dipende come lo guardi. La fatica che l'uomo deve fare, sembrerebbe, uno potrebbe pensare, tutto dipende come lo guardi. Se la fatica che l'uomo deve fare può sembrare una cosa difficile, negativa, pessima, oppure è il dono più grande che Hashem ci ha dato. Tutto dipende da che parte lo fa, lo vedi. Se vedi il mezzo bicchiere vuoto o vedi il mezzo bicchiere pieno. Come diceva Churchill, cos'è la differenza tra il pessimista e l'ottimista? Il pessimista guarda le difficoltà che ci sono nelle opportunità. Ha un'opportunità importante e lui guarda le difficoltà. Ah, guarda questo, guarda quello, guarda com'è difficile. Invece l'ottimista guarda le opportunità che ci sono nelle difficoltà. Noi dobbiamo sapere le opportunità, vedere il bene che può nascere dai problemi, vedere il vantaggio che nasce dalla fatica che dobbiamo fare per lavorare. Questo è l'ottimista. Guardare le opportunità che nascono dalle difficoltà. Quando noi vediamo le difficoltà e le capiamo, il perché, tutta la fatica del lavoro nella Torah, nelle mitzvot, diventa un'opportunità, un bene, un modo come diventare parte di Hashem. Dobbiamo alzarci la mattina alle 6 per studiare il Talmud, per andare a pregare. Possiamo guardarlo come, ah, ma chi me lo fa fare? Col buio che c'è fuori, uscire dal letto. Dobbiamo vedere il vantaggio, l'opportunità che c'è in questa difficoltà, che facendo questo sforzo diventiamo parte di Hashem. Diventiamo da creature, diventiamo creatori. Stravolgiamo completamente il nostro status quo. Questo è il più grande dono che Dio ci ha dato. Questo ci spiega un altro Midrash molto bello. Il Talmud dice, un racconto talmudico dice, Trattato di Brachot 66b, ha detto Rabbi Yanai, cosa vuol dire chi mitz chalav yotzi chem'a? Chi succhia il latte farà uscire il burro. Ci sono diverse spiegazioni, una delle quali lo dice Rabbi Yanai, nella pagina suddetta del Talmud. Chi è che può far uscire il burro, il buono della Torah? Colui che sputa il latte che lui ha allattato dal seno di sua madre. Cosa vuole dire qui Rabbi Hanai? Se uno vuole studiare la Torah bene, deve sputare il latte che ha allattato. Ebbene, come dicevamo prima, il concetto è semplice. L'uomo quando nasce bambino non deve fare niente, tutto automatico. Appena vuole mangiare, uè, la mamma lo prende, lo coccola, gli dà il latte. E più lui ciuccia latte, e più la madre genera del latte. Così Hashem ha creato la donna biologicamente. Per cui lui non ha altro che da prendere, da aprire la bocca e prendere, e gli si dà ancora, e ancora. Non deve fare niente per faticare. Ma questo non è lo stato ideale per la quale Hashem ha voluto e ha creato questo mondo. Questo è uno stadio temporaneo che l'uomo deve superare, che poi deve lasciare alle spalle, Perché l'uomo che rimane a casa di sua madre a mangiare, accudito, è molto grave questo, per la realizzazione dell'uomo. Per cui, dice il Talmud, chi è che può studiare veramente bene la Torah? Colui che sputa il latte che ha allattato. In altre parole, se tu vuoi studiare bene la Torah, devi capire che lo stadio iniziale, quello dove tu venivi coccolato, ricevevi tutto in automatico, senza fatica, quello deve essere un passato da dimenticare. Devi sputarlo. Non è quello lo scopo della creazione. Non è quello lo stato ideale per il quale siamo stati creati. Quello è l'inizio temporaneo per superarlo, per dimenticarlo. Lo studio della Torah, se vogliamo che venga fatto come si deve, come Dio comanda, scusatemi il doppio senso, dobbiamo farlo in maniera che ci sforziamo, non come uno che ha allattato dalla sua madre, allatta in maniera automatica. No, deve essere come uno che fatica, come abbiamo spiegato fino adesso. E per faticare devi sputare. Quello stadio iniziale che non è quello giusto. E solo allora potrai studiare la Torah con sforzo, con fatica. Questo ci spiega anche un'altra cosa. Che per capire questo, voglio citare una storia. Il primo rabbi di Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman di Liadi, che è mancato nell'anno 1812, colui che ha scritto il Tanya e il Shulchan Aruch, quando lui aveva 12 anni sapeva già tutto il Talmud a memoria, un genio. Ebbene, lui aveva una figlia che si chiama Dvora Lea, che è mancata giovane, che aveva un figlio che è rimasto orfano molto giovane, il Tzemach Tzedek, che lui ha fatto crescere. Il nonno Rabbi Shneur Zalman un giorno dice a suo nipote Tzemach Tzedek: voglio darti una bracha in modo che potrai avere successo nello studio. Il Tzemach Tzedek dice: no, ti ringrazio nonno, ma io preferisco arrivare a raggiungere un livello di studio elevato solamente col mio sforzo e con la mia fatica. Non voglio che sia una cosa facile, automatica. Come abbiamo spiegato fino adesso, le cose automatiche non sono quelle che Hashem ha voluto in questo mondo. Non sono quelle che ci trasformano in creatori, che ci uniscono ad Hashem. Quello che lui non ha voluto. E questo ci fa capire cosa vuol dire arrivare a un livello di studio elevato senza una brachà. Che uno dovrebbe arrivarci col suo sforzo. Ebbene, dopo tanti anni gli hanno chiesto se lui era contento di aver rifiutato la benedizione di suo nonno, Rabbi Shneur Zalman, di Liadi, e lui disse no, non era contento. Perché lui spiegò questo suo rammarico dicendo: la Torah è infinita, quanto studi non ci sono limiti. La Rizal dice che su ogni verso, su ogni parola della Torah ci sono non 70 facce, come noi sappiamo, ci sono 600.000 facce. 600.000 spiegazioni. La Torah è veramente senza fine. Allora il Tzemach Tzedek ha spiegato che se la Torah fosse stata come uno studio di matematica, una lingua che tu, una volta che l'hai capita, è tua e basta e finisce lì, allora faceva senso di non chiedere un aiuto perché voleva raggiungere questa conoscenza con la sua fatica. Ma siccome la Torah è infinita e quanto uno riceve, in realtà ce n'è sempre molto molto di più. Allora Tzemach Tzedek ha detto che lui si è pentito di non aver ricevuto la benedizione di suo nonno, perché? Poiché con la benedizione del suo nonno, lui avrebbe ricevuto una forza, una spinta incredibile. E così lui avrebbe usato la sua fatica per andare ancora più in alto da quel punto dove lui sarebbe arrivato grazie alla benedizione del suo nonno. In altre parole, la Torah è infinita. Ricevi una spinta che ti porta al centesimo piano? Bene, tu dovrai faticare per arrivare al duecentesimo. Ma se tu non hai questa spinta che ti porta al centesimo piano, allora con la tua fatica tu arriverai al centesimo piano. E basta. Forse al 150esimo, ma se tu avessi iniziato dal centesimo saresti arrivato molto più in alto. Dice, io ho sbagliato perché la Torah è infinita. E quanto avrei ricevuto come benedizione? Avrei potuto sempre usare la mia fatica per andare ancora più su. Cosa vediamo da questa storia? L'importanza dello sforzo, della fatica, di diventare creatori che noi creiamo, lo studio, non che ci viene dato in automatico, che noi fatichiamo per crearlo. Allora abbiamo un merito, che abbiamo faticato, che abbiamo superato degli ostacoli. E questo significa, se noi non sputiamo il latte che abbiamo lattato, se noi non dimentichiamo questa fase iniziale dello studio della Torah, ovvero la vita che noi riceviamo e non creiamo niente, ebbene, se non sputiamo quello, noi non potremo mai tirare fuori il burro della Torah, il dolce, la parte più cremosa e buona. Che può venire fuori solamente quando uno cambia status, quando uno diventa un creatore, che non subisce come un bambino il latte di sua madre, ma crea con la sua fatica. Questo ci spiega anche un verso che abbiamo letto 2 settimane fa nella Genesi, capitolo 1, verso 26, quando Hashem crea l'uomo e dice agli angeli: Naaseh Adam, creiamo l'uomo, Bezalmenu Kedmotenu, nella nostra immagine. Creiamo l'uomo a nostra immagine. E tutti chiedono: quando Hashem crea il mondo, crea gli animali, crea i pesci, crea i volatili, gli angeli, il mondo vegetale. Non dice facciamo. Yehior, tacea arez, che la terra faccia uscire le piante. Invece, quando arriviamo alla creazione del mondo, arriviamo alla creazione dell'uomo, facciamo. Perché questo facciamo? Plurale majestis. Uno dei commenti dice così: la creazione dell'uomo è al plurale perché mentre le altre creature Hashem le fa e basta, l'uomo viene creato dai genitori insieme ad Hashem. L'uomo non è solamente una creatura solo dall'alto verso il basso, che Dio fa, ma Dio coinvolge l'uomo nella creazione dell'uomo. Dice ai genitori: facciamo un altro uomo, creiamo, portiamo un'altra vita nel mondo. Hashem vuole mettere in evidenza che la vita dell'uomo, la creazione dell'uomo, non è una cosa che viene solo dall'alto, che l'uomo solo subisce e non fa niente. No, l'uomo crea lui anche, partecipa nella creazione dell'uomo, perché l'esistenza dell'uomo nella sua essenza deve essere qualcosa che non viene solo dall'altro, non è solamente una cosa passiva che riceve solo da Hashem, ma una cosa che l'uomo fa insieme ad Hashem. Perché l'esistenza dell'uomo deve essere un'esistenza che lui è socio ad Hashem. Anche la sua creazione, la sua nascita, facciamo l'uomo insieme. L'uomo crea insieme a Hashem, i genitori insieme a Dio creano un uomo. Per questo nasce, Dio sta parlando ai genitori, facciamo un altro uomo. Perché sugli animali non c'è scritto facciamo? Perché gli animali non devono diventare soci. Per cui nella loro creazione non ci deve essere il concetto di partecipazione dal basso. Lo sforzo che viene dall'uomo. Perché? Gli animali sono solamente passivi e ricevono. Ebbene, questi concetti importantissimi di vita sono stati spiegati in un discorso hasidico nell'anno 1972, Yud-Alef Nisan, l'11 di Nisan, giorno del compleanno del Rebbe di Lubavitch, in un Fabrengen. In un raduno hassidico che Rebbe ha parlato, ha spiegato il perché Dio ha creato l'uomo in questa maniera, che ha fatto il più grande regalo che l'uomo poteva ricevere. Vorrei qui concludere con una storia che un po' riassume questo discorso. Un grande maestro hassidico disse una volta: poiché tutto ciò che esiste nel mondo deriva dalla Torah, perché niente può esistere se non ha una radice nella Torah. Come dice il Talmud, mica midi delore misa boraita, c'è mica qualcosa che non è alluso, non ha base. La Torah è la pianta della creazione del mondo, per cui ci deve essere tutto. Ha chiesto questo maestro hassidico: com'è possibile che nel mondo esiste l'ateismo? E questo deve avere una radice nella Torah. Dov'è la radice della Torah dell'essere ateo? Questo maestro ha dato una risposta semplice ma molto profonda. Quando noi ci troviamo, cari amici, un bisognoso che ci chiede aiuto, recessione, non riesco a pagare il mio mutuo, non ho da mangiare. E vi dico, ogni giorno vengono da me persone di questo genere, veramente bisognose. Col cuore in mano uno non sa cosa fare. Cerchiamo di chiedere e aiutarli. Però alcuni di noi possono pensare erroneamente: perché io devo cambiare un qualcosa che Dio ha voluto? Se Dio avesse voluto che lui fosse ricco, che lui stava bene, che lui non avesse problemi di salute, allora lui l'avrebbe creato in quella maniera. Se Dio l'ha creato in una condizione che lui è misero e non ha da mangiare, vuol dire che Dio vuole che lui sia così. E chi sono io da cambiare lo status che Dio ha voluto? Ebbene, questa è una domanda che molti potrebbero chiedersi. Farsi delle illusioni molto errate, dicendo: ah, io non devo cambiare, io non devo fare, io, se Dio ha voluto così, così. Ha detto questo maestro hassidico che quando noi ci troviamo in questa situazione in cui a noi ci viene chiesto e ordinato di cambiare questo status di questa persona, e trasformarlo da povero che non ha da mangiare in uno che ha da mangiare e togliergli la povertà, perché questo Hashem ci ha chiesto di fare. In un certo senso noi stiamo cambiando le leggi che Hashem ha voluto, ma che Hashem ci ha chiesto di cambiare, e lui l'ha messo in quelle condizioni e ci ha detto noi di trasformare, di cambiare, di modificare quello che lui ha stabilito, Hashem. Ebbene, questo è un atto come di ateismo, in un certo senso. Assomiglierebbe a un concetto in cui tu stai facendo qualcosa contrario a quello che Hashem ha voluto. Ma Hashem ha voluto che noi facessimo questo contrario. E chi ha la possibilità di farlo, di cambiare, di trasformare quelle persone, ha il dovere di farlo. Ricordiamoci, che Hashem ci mette in grado di cambiare questo mondo, di trasformare questo mondo e di dare aiuto a quelli che hanno bisogno e trasformarli da bisognosi in non bisognosi. Tutti quanti dobbiamo farlo, perché per questo siamo stati creati, per cambiare questo mondo, per essere soci a Lui, che anche noi creiamo un nuovo mondo, come Dio ha creato un nuovo mondo, noi lo ricreiamo nuovo, cambiando lo status di questo povero. Speriamo presto di arrivare ai giorni dorati, dove gli uomini non avranno più bisogno l'uno dell'altro, dove l'abbondanza sarà dappertutto e ci occuperemo solo di conoscere Hashem, avvicinarsi a Lui con l'arrivo di Mashiach Tzidkenu presso nei nostri giorni. Amen.